Buenos días a la comuna. La palabra de la
Allora, facciamo un appello alla resistenza perché penso che una serata così rischia di uccidervi. Ma allora abbiamo visto, cercherò di essere più sintetico se posso, e abbiamo visto l'ideale della vita comunionale, però un ideale, dicevo, che da una parte va contemplato, deve suscitare il desiderio, dall'altra parte deve farci rivedere la nostra realtà e la distanza e stimolare un po' l'immaginazione a vedere se le nostre comunità possono, ciascuna nelle proprie condizioni, pian pianino ripensarsi su questo modello. Questa realtà comunionale ideale che Luca ci ha presentato in questi due sommari non fa dimenticare a Luca che la vita reale della Chiesa poi non è sempre così. E Luca è cosciente, non solo, l'ho già citato, di quel peccato originale contro la comunione che è l'episodio di Anania e Safira, capitolo 5, ma è cosciente anche di quello che, su cui volevo fermarmi questa sera, è cosciente anche di situazioni conflittuali che si sono create nella Chiesa. Situazioni conflittuali che fanno pensare anche alle situazioni conflittuali che possiamo vivere noi oggi, perché tra credenti c'è spesso una concezione diversa della Chiesa, c'è una lettura diversa della realtà culturale che viviamo, ci sono concezioni diverse che vanno a finire anche proprio sulla fede, sul modo di celebrare, cioè vivere la comunione non è semplice, perché cambiamenti che avvengono nella storia pongono la Chiesa di fronte sempre a problematiche nuove e l'interpretazione di queste problematiche nuove non sempre trova la concordia, non sempre trova l'unità, è facile che ci si schieri su posizioni o su interpretazioni diverse. E Luca è cosciente di questo. Anche se, io dico sempre scherzando, Luca è un buon autore irenico che non vuole accentuare troppo questi conflitti. Noi sappiamo bene dalle lettere paoline che i conflitti Paolo li ha pagati anche cari, con critiche, con missionari che si sono contrapposti alla sua opera, eccetera, eccetera. Quali sono le situazioni conflittuali che Luca individua? Ma soprattutto Luca è attento non solo a segnalarci, anche se attenuandone la portata, alle situazioni conflittuali che si sono create già nella Chiesa primitiva, ma dopo averne accennato Luca è soprattutto attento ai processi che possono aiutare la Chiesa a la Chiesa in situazione conflittuale divisa a ritrovare la comunione a un livello più alto, che è quello della ricerca della volontà di Dio in questa situazione difficile, in questa situazione storica conflittuale. E Luca fa cenno a tre situazioni conflittuali che credo siano citate lì sul programma che avevo dato. La prima, al capitolo 6, improvvisamente veniamo a sapere che a Gerusalemme ci sono due gruppi di cristiani, ellenisti ed ebrei. Questo accenno di Luca lascia capire una realtà diversa e conflittuale molto più profonda di quello che lui, a cui lui fa cenno, a cui lui rimanda. E cioè è possibile che a Gerusalemme esistessero due tipi di comunità. La comunità giudeo-cristiana rappresentata poi alla cui guida c'era Giacomo, e la comunità dei giudei di lingua greca che provenivano dalla diaspora, che parlavano il greco e che avevano quindi anche un'esperienza culturale diversa nel mondo ellenistico, più aperta, più universalista. E quindi l'esistenza di due comunità che, essendo di lingua diversa, verosimilmente anche nel momento dell'ascolto della parola di Dio e nel momento cultuale erano separate, e forse anche con prospettive teologiche diverse, perché ci si chiede com'è possibile che, quando scoppia la persecuzione a Gerusalemme narrata da Luca dopo il martirio di Stefano, gli apostoli restano pacifici a Gerusalemme e vengono cacciati solo gli ellenisti, il gruppo di Stefano, perché Stefano è morto, ma gli altri. Cos'è che ha provocato questo scontro, questa persecuzione? Sono le posizioni teologiche di questi ellenisti, che verosimilmente si pensa, si può dedurre, avessero, proprio sulla scorta anche di qualche detto di Gesù, relativizzato il Tempio e il sistema sacrificale del Tempio, dicendo che è la morte di Gesù che ci redime, non il sistema dei sacrifici del Tempio. E probabilmente avevano relativizzato anche tutto l'apparato delle leggi di purità rituale, culturale, alimentare e culturale, incentrando la loro attenzione invece su quella parte della Torah che enunciava i precetti etici. Il capitolo 7 di Marco ci fa capire qualcosa di questo, là dove Gesù dice: non è quello che entra dalla bocca dell'uomo, ma ciò che esce dal cuore dell'uomo. E quindi tutti gli atteggiamenti morali che sono sbagliati o sono giusti. Probabilmente gli ellenisti puntavano su questo impegno di tipo etico, considerando relativo tutto l'apparato di purità alimentare dei cibi e di purità rituali, di purificazioni, che invece nel giudaismo, soprattutto farisaico, era molto rilevante. E lo comprendiamo allora perché sono gli ellenisti i primi ad aprire la missione ai pagani ad Antiochia, proprio perché la missione ai pagani presuppone il superamento di queste barriere di tipo religioso-culturale che esistevano tra giudaismo e pagani. Allora, il conflitto deve essere più profondo di quello che Luca delinea, perché Luca lo riduce invece a un mormorio degli ellenisti contro gli ebrei sul piano caritativo, perché venivano trascurate le vedove, cioè i settori più poveri della comunità ellenista. E quindi Luca ci vede in gioco più che una diversità teologica che gli dà fastidio, che gli può dar fastidio, o una divisione organizzativa che lui non vuol mettere in risalto, la colloca sul piano di quello che abbiamo visto, cioè dell'ideale di comunione in cui c'è la condivisione dei beni con i più poveri, qui i più poveri degli ellenisti vengono trascurati. Questo è il conflitto che Luca attenua, ma che denuncia, e fa capire che questa situazione del venir meno dell'ideale di comunione provoca il mormorio, come quello del popolo contro Mosè nel deserto. Seconda situazione: Pietro ha accolto Cornelio nella chiesa e qui si trova il Papa Pietro, che quando torna a Gerusalemme è lui sotto contestazione. Lo accusano per la sua prassi missionaria che è innovativa. Come? Tu sei entrato in casa di un pagano e hai mangiato insieme con i pagani. Quindi è messa sotto accusa la prassi missionaria con cui egli si è fermato a casa di Cornelio e ha condiviso la commensalità con i pagani. Grosso problema. Quindi una prassi missionaria innovativa messa sotto accusa. e in causa è proprio il primo degli apostoli, Pietro. L'altro, ancora più evidente, è il conflitto che porta all'assemblea di Gerusalemme nel capitolo 15. Paolo e Barnaba tornano ad Antiochia dopo il primo viaggio missionario, riferiscono alla chiesa che li ha inviati quello che Dio ha compiuto per mezzo di loro tra i pagani. Arrivano dei giudaizzanti, dei cristiani giudaizzanti da Gerusalemme e dicono: voi non potete accogliere i pagani perché li dovete circoncidere. La circoncisione è la condizione per l'ingresso dei pagani nella Chiesa. Questa divisione si ripropone una volta che inviati dalla Chiesa antiochena a Gerusalemme per sottoporre la questione agli apostoli, anche a Gerusalemme ci sono dei farisei convertiti, sempre quindi l'ala giudaizzante del cristianesimo, che non solo dice dovete circoncidere, ma dovete sottometterli alla legge di Mosè. E qui il problema è molto grave, lo dico in termini un po' sportivi: se avesse vinto l'ala giudaizzante, il cristianesimo sarebbe rimasta una setta giudaica all'interno del giudaismo. La decisione di Gerusalemme invece apre la comunità cristiana all'universalità, e quindi è in gioco, nel primo caso, quello che porta all'elezione dei sette, alla costituzione dei sette, è in gioco la comunione, la vita comunionale della Chiesa, che viene disattesa da queste ingiustizie e da questa trascuratezza dei settori più poveri, delle vedove. Nel secondo è in causa una prassi missionaria di evangelizzazione, che è quella di Pietro. Nel terzo caso è in questione proprio la natura della Chiesa. Deve restare una setta giudaica, così che i pagani che entrano devono prima farsi giudei attraverso la circoncisione e il rispetto della legge mosaica, oppure la Chiesa è il popolo di Dio che accoglie tutti coloro che credono in Gesù Cristo al di là delle differenze culturali religiose? Capite che le questioni sono molto forti. Allora Luca le presenta così in modo attenuato, ma lascia capire che ci sono stati degli scontri molto forti all'interno delle prime comunità cristiane. Ma dopo aver fatto accenno a queste situazioni di conflittualità che mettono in gioco o la visione comunionale della Chiesa o la sua prassi missionaria o la concezione di Chiesa settaria o universale che è in gioco nell'Assemblea di Gerusalemme, Luca, dopo aver fatto questi cenni, è invece molto attento a delineare i percorsi che una Chiesa in situazione di conflitto, di diversità, che rischia possibili spaccature o divisioni profonde, mormorazioni profonde degli uni contro gli altri, in questa situazione che cosa fare? E Luca è interessato, più che a descrivere i conflitti, a delineare un percorso di soluzione di questi conflitti, e ripeto, lo vedremo, a un livello più alto, e che è quello di mettersi insieme a cercare cosa Dio ci chiede in questa situazione nuova, perché ognuna di queste situazioni era imprevista. E allora in questo processo io vedo un modello di quello che prima chiamavo una delle pratiche rigenerative della Chiesa, che è quella del discernere e deliberare insieme. Ripeto, anche oggi abbiamo diversità di visioni di Chiesa, di concezioni della fede, abbiamo diversità di letture della situazione di oggi, diversità culturale che alle volte incidono anche nel modo con cui leggiamo la parola di Dio. Ci sono diversità di altro genere, che sono di tipo generazionale, diversità di come uno è cresciuto, di che tipo di formazione ha ricevuto in una comunità o in un'altra. Queste differenze, questi possibili conflitti si ripropongono in modo alle volte anche drammatico, anche oggi, a livello di Chiesa universale, a livello di singole comunità. Nel contempo il Concilio ci ha dotato anche, ha sollecitato strutture proprio che dovrebbero essere strutture di comunione, penso ai consigli pastorali, a queste strutture, ma il percorso che Luca propone non è solo per i consigli pastorali, che sono una struttura che dovrebbe diventare rilevante, ma è un processo che propone, io credo, e che si dovrebbe mettere in atto anche in singoli gruppi, in singole associazioni. Il Papa, ho visto, proprio parlando ai vescovi tedeschi abbastanza recentemente, una lettera, e poi in tanti altri discorsi, questo Papa continua a parlare di sinodalità, di processo sinodale, che è proprio il processo del confrontarsi, discernere, deliberare insieme. E parla di una sinodalità che non riguarda solo il sinodo, quelli speciali, quello sull'Amazzonia attualmente, che sono processi rilevanti, ma parla di una sinodalità che deve partire dal basso, che deve partire già dalle comunità e poi pian pianino arrivare a incidere sui livelli più alti dei processi sinodali. Allora io brevemente vi dico, prendendo spunto da questi tre testi che adesso ho segnalato, da questi tre conflitti, quali sono i passi che Luca prospetta per riscoprire la comunione per quanto è possibile a un livello più alto, mettendo in atto un percorso di coinvolgimento, di discernimento, di deliberazione comunitaria. Vado un po' schematicamente, quindi non commento riga per riga i tre testi, perché sennò andiamo a domani, ma vi dico, facendo riferimento ai testi, qual è il processo che si intravede. E il primo passo, quando c'è una situazione conflittuale, che rischia di degenerare anche in divisioni profonde e contrapposizioni, il primo passo che Luca lascia intendere è: occorre prendere atto dei conflitti, non ignorarli. Tante volte, lo dicevo anche a casa mia quando abbiamo fatto il sinodo, tante volte con una malinterpretata carità non prendiamo atto delle diversità e dei conflitti profondi, delle diversità di visioni e conflitti profondi che ci sono in una comunità. E questo trascurare il conflitto significa lasciarlo deteriorare e creare delle divisioni profonde che rischiano di diventare incomunicabilità, se non proprio contrapposizione aperta. Lo so che è difficile, perché poi gestire un conflitto non è semplice. Alle volte è apparentemente più irenico ignorarlo e lasciare che le cose vadano come sono. Invece qui, se vedete, in tutti e tre i casi c'è un'assunzione di responsabilità rispetto al conflitto. Quando si tratta della mormorazione per l'infrazione sulla comunione, i 12 apostoli intervengono subito. Quando succede il conflitto ad Antiochia sull'accoglienza o meno dei pagani e sulle condizioni da porre, la comunità decide subito di sottoporre il problema agli apostoli, ai presbiteri di Gerusalemme, alla Chiesa Madre. Allora, io ho visto, purtroppo ne abbiamo anche sofferto, io ho visto certe fratture che, ignorate, perché i vescovi si bilanciano e non prendono, che sono degenerate e hanno fatto del male al tessuto ecclesiale. Quindi bisogna essere sereni, prendere atto che ci sono delle diversità, che ci sono diverse visioni, e tentare di vedere se si può mettersi insieme. E allora la prima assunzione di responsabilità è quella, soprattutto perché in molti casi la decisione avviene da parte dell'autorità, dei 12 nel caso dei 7, di Pietro stesso quando viene contestato, assume lui la responsabilità di, e l'assunzione da parte della Chiesa di Antiochia di mandare dei messi a Gerusalemme per affrontare la questione, molto spesso dovrebbero essere i responsabili di una comunità che prendono atto del conflitto e cominciano un processo di un tentativo di superamento del conflitto. Però la seconda cosa è, una volta preso atto e assunta la responsabilità di affrontare il conflitto, secondo atto è, va coinvolto il più possibile la comunità nei suoi organismi rappresentativi, bisogna trovare le forme, ma la comunità va coinvolta in questo processo. E Teobald, quando parla di queste cose, citava un adagio medievale: quello che è un problema di tutti deve essere una responsabilità di tutti, non di qualcuno che decide dall'alto, che non risolve niente. E allora il coinvolgimento di tutti, e vediamo che i 12 radunano l'ecclesia, l'assemblea dei discepoli. Vediamo che a Gerusalemme apparentemente all'inizio si riuniscono gli apostoli e i presbiteri che guidano la chiesa, ma poi se uno legge tutto il brano trova che c'è una moltitudine che ascolta Paolo e Barnaba all'interno di questo dibattito, e poi la decisione finale è presa dall'ecclesia, dall'insieme dell'assemblea, quindi il più possibile in questo processo il coinvolgimento di tutti. Il passo successivo è, c'è un accenno nel racconto di Atti 15 dell'assemblea di Gerusalemme, si dice dopo un lungo, un grande dibattito. Allora, una volta che si è coinvolti tutti, ci deve essere uno spazio prolungato, anche considerevole di tempo, in cui si sviluppa un dibattito franco. E il dibattito franco domanda, come poi si vedrà o si intravede, un chiarimento lucido delle diverse posizioni. Occorre saper parlare con franchezza, esponendo le posizioni, le visioni diverse che entrano in conflitto. Lì si intravede già anche nell'assemblea di Gerusalemme, i giudaizzanti dicono chiaro la loro posizione: occorre sottomettere la circoncisione e poi anche fargli osservare la legge di Mosè. Dall'altra parte invece Paolo si oppone a questa posizione, quindi espone la sua e passa dalle comunità cristiane raccontando invece tutto quello che Dio a Samaria eccetera e Fenicia, raccontando tutto quello che Dio ha fatto tra i pagani. Le posizioni sono evidenti: Paolo è per l'accoglienza dei pagani senza condizioni, gli altri pongono la condizione che per diventare cristiani bisogna diventare ebrei o giudei. Quindi l'esposizione chiara delle posizioni e poi il confronto. Il confronto che è fatto di un duplice elemento di comunicazione, che è l'ascoltare e il parlare. L'ascoltare, adesso devo andare un po' di corsa, l'ascoltare è un processo molto complicato. E questo ascoltare, parlare, che costituisce il processo del confronto, esige, non è semplicemente, come dire, risolvibile con delle tecniche di comunicazione, va bene, ci possono essere anche quelle, ma è soprattutto un processo di cambiamento spirituale. Sarà interessante che alla fine dell'assemblea di Gerusalemme diranno lo Spirito Santo è noi. Vuol dire che in tutto quel processo che è stato posto in atto da noi, dalle libertà umane, si è innervato l'azione dello Spirito, che ha prodotto un cambiamento nel modo di ascoltarsi e nel modo di parlare, nella forma della comunicazione. Quindi quella non è una tecnica, è un processo tra virgolette spirituale, è un processo che deve essere aiutato, sollecitato, innervato dall'azione dello spirito, perché l'ascoltare, il parlare esige condizioni molto chiare, anche di tipo, nel senso non tradizionale, tipo scettico. Se io voglio ascoltare, devo mettere tra parentesi tante cose. Devo mettere tra parentesi la mia posizione, perché altrimenti questa mi mette nelle condizioni di giudicare immediatamente quello che l'altro dice. Deve mettere tra parentesi la mia istintiva precomprensione, se no anche antipatia, per certe persone che la pensano in una determinata maniera. E quindi è un'ascesi questa, è un non assolutizzare i propri sentimenti, non assolutizzare la propria visione parziale e disporsi invece ad ascoltare le ragioni dell'altro. E poi ancora di più, non basta ascoltare le parole, bisogna ascoltare il mondo che sta dietro alle espressioni che l'altro pronuncia. Che visione di chiesa ha, che lettura del mondo ha, per tentare di capire come lui realmente pensa, qual è il suo mondo, quello che tenta di comunicarlo. Abbiamo fatto tutta una mattina con un gruppo di preti proprio sul tema dell'ascolto, perché noi dobbiamo abituarci ad ascoltare, dice Teobald, in modo stereofonico, abituarci ad ascoltare la parola di Dio, Dio che ci parla nella parola, ma abituarci ad ascoltare anche Dio che può parlarci attraverso la parola dell'altro, che può parlarci nella preghiera. C'è una molteplicità di ascolti a cui bisogna allenarsi. E le pratiche che ho detto prima, ascolto della parola, preghiera, allenano questo esercizio spirituale, in cui si mette tra parentesi con fatica se stessi per entrare nel mondo dell'altro, nel modo di vedere le cose che l'altro mi comunica. E dall'altra parte un esercizio altrettanto ascetico del parlare, non a vanvera, non quello che capita, ma qualcosa di pensato in cui io comunico il mio modo di vedere e soprattutto dico le ragioni per cui penso così, lo argomento. Non basta dire io non voglio questo, io devo dire su che fondamento io affermo questa mia posizione. Perché sulle argomentazioni si può confrontarsi, sugli assoluti io voglio così o io dico così, non ci si confronta. Ci si confronta sui due mondi che stanno dietro e che devono essere portati alla parola e che sono diversi, su quelli ci si confronta. Quindi questa fase del grande dibattito domanda tempo, perché comunicare è un processo di comunicazione difficile, domanda capacità di ascolto, domanda ascesi e preparazione nel saper parlare. Poi le tecniche per tentare di far parlare tutti, 3 minuti, le tecniche che usiamo alle volte anche noi di scrivere, di mettere per sinteticamente per iscritto su una lavagna, su le posizioni per poi tornarci su, queste sono tecniche, ma l'esercizio interiore che ognuno deve fare è veramente un esercizio che deve essere sostenuto dallo spirito. Oltre a questo, al confronto, c'è anche, e questo è sostenuto anche dal clima di preghiera. Teobald fa degli esempi che lui ha fatto con consigli pastorali, penso con organismi rappresentativi, in cui in questi momenti prolungati di confronto si lascia spazio anche la preghiera, perché l'atteggiamento di fondo nell'ascoltare, nel parlare, l'atteggiamento di fondo è non io devo affermarmi sugli altri, ma cosa Dio chiede a tutti in questo momento, in questa situazione, di fronte a questo cambiamento, cosa Dio ci chiede? Questo deve essere l'orientamento spirituale di fondo che viene sollecitato, aiutato anche dal clima dell'interiorità, della preghiera di cui prima parlavo. Poi, ulteriore passo, bisogna porre in atto dei criteri di discernimento tra tutto quello che è emerso. Come possiamo tentare di capire dove e come si esprime la volontà di Dio per la Chiesa, per una comunità in questo momento? Quali sono i criteri per discernere? Qui nell'Assemblea di Gerusalemme in particolare, ma anche nel discorso che nell'apologia, nella difesa che Pietro fa di fronte ai giudaizzanti che gli contestano la sua azione con Cornelio, cosa emerge? Emergono due criteri fondamentalmente che sono complementari. Da una parte, lo dico in termini un po' difficili, e qui bisogna essere un po' allenati, allenarsi nell'ascolto della parola, saper rileggere l'azione di Dio nelle esperienze, nei vissuti, nelle prassi pastorali che sono in atto, soprattutto quelle più faticose, quelle che sono innovative ma hanno, come per Pietro con Cornelio, richiesto a chi le ha messe in atto una profonda trasformazione. L'attitudine a rileggere come Dio può agire in certe esperienze pastorali. E pensate, non so, io adesso dico delle cose che conosco, così io conosco gruppi magari di divorziati, risposati che stanno facendo un cammino, e sento anche le coppie che li seguono, quante cose emergono in situazioni in cui noi pensiamo l'azione di Dio è in atto e pian pianino emerge. Sono le prassi di confine magari, oppure in altri mondi della marginalità, starci dentro e saper rileggere che anche in quella situazione lì Dio può essere all'opera, e come lavora Dio in queste situazioni. È quello che fa sostanzialmente Pietro prima con i giudaizzanti, dopo aver accolto Cornelio nella chiesa. Cosa fa? Fa un discorso che, se uno lo rilegge, è un discorso di tipo teologale, cioè lui chiarisce come lui ha visto Dio all'opera in quello che è successo. Non sono stato io, anzi io avevo delle resistenze, ma come io potevo oppormi a qualcosa che intravedevo che viene da Dio? Come io potevo oppormi a uno spirito che ha trasformato questi credenti, ha permesso loro di magnificare Dio? Come io potevo oppormi? È un esercizio difficile, ma è uno dei criteri che bisogna mettere in atto. Dio agisce ancora nella storia di oggi. Bisogna saperne pian pianino affinare, bisogna saper affinare la capacità di lettura degli eventi. Chiamiamolo lettura dei segni dei tempi, chiamiamolo lettura delle esperienze trasformanti che avvengono nella vita delle persone. Bisogna capire come Dio sta operando oggi. Secondo criterio, che è complementare ed è quello che fa Giacomo, se avete presente, all'Assemblea di Gerusalemme. Cosa fa Giacomo? Rilegge un testo di Amos, un testo del profeta, ma lo rilegge in chiave attualizzante, interrogandolo dal problema attuale che si profila. E allora legge quel testo in cui bisogna ricostruire la capanna di Davide perché tutti quelli che cercano Dio lo possano incontrare. Adesso lo cito un po' così per non perdere tempo a leggere. Cosa vuol dire? Che il profeta già intuiva che bisogna ricostituire Israele, la capanna di Davide, perché questo Israele si apra a tutti quelli che cercano Dio. le scritture già preannunciavano che l'Israele ricostituito degli ultimi tempi escatologico sarebbe stato un popolo universale in cui sono accolti tutti quelli che cercano Dio. Allora, la prassi riletta teologicamente in forma teologale da Pietro, Dio agisce così accogliendo anche i pagani, e le scritture rilette di fronte, attualizzate di fronte alla nuova situazione, dicono come Dio un tempo ha agito e ha parlato per mezzo dei profeti, così continua ad agire oggi. C'è consonanza tra la storia di salvezza riflessa in modo normativo canonico delle scritture e la storia della salvezza che continua ancora oggi. Dio agisce sempre così, ce lo attestano le scritture e lo possiamo leggere nell'oggi reinterpretando in modo storico salvifico, vedendo l'azione di Dio all'opera nella storia, nei vissuti, nelle pratiche di oggi. Questi sono i criteri complementari che sono posti in atto. Certo, vedete, io vi sto dando uno schema, poi nella pratica bisogna esercitarsi a queste cose e bisogna essere attenti a esercitarsi bene. Però è chiaro, io l'ho visto nella mia parrocchia, le persone che si sono allenate a leggere la parola di Dio e che si sono allenate sulla parola di Dio a rileggere i loro vissuti, quando si sono trovate poi nel consiglio pastorale, è venuto fuori un consiglio pastorale del tutto diverso, che non stava lì a decidere se la messa si fa alle 6:30, alle 7, dove invece le decisioni importanti era come orientarsi per essere chiesa oggi, per incidere nel nostro ambiente. Queste erano le grosse domande, e quando la gente parlava, senza usare le parole da tecnico come rischio di usare io, dava dei giudizi di tipo evangelico molto profondi, e lì pian pianino si riusciva a discernere quali scelte pastorali si dovevano fare in quel momento lì di fronte a quelle situazioni, di fronte a quei problemi. Quindi il discernimento funziona almeno un po' se alle spalle c'è tutta questa formazione di cui ho parlato prima, parlando dell'ascolto della parola di Dio, parlando dell'atteggiamento della preghiera, parlando della capacità di ascoltare. Interessante poi ulteriore passaggio, quando il discernimento che trova concorde Pietro e Giacomo viene approvato anche da tutta l'assemblea, anche sulla scelta dei sette tutti sono concordi, si fa un passo ulteriore. E cioè lo scopo di questo discernimento è quello di arrivare a una deliberazione, a una decisione. Ma la decisione non deve essere raggiunta attraverso un sistema parlamentare di 31 contro i 30. Cioè per numeri. La decisione dovrebbe arrivare cercando di trovare il più possibile la convinzione interiore di tutti, il più possibile, non dico che tutti, ma il più possibile che le persone siano arrivate attraverso questo processo a convincersi interiormente, a dare un'adesione a questo orientamento, a questa decisione. Per cui il processo può essere anche lungo. Teobald, giustamente, che è molto più concreto di me, dice: può darsi che inizialmente, perché è un esercizio che bisogna fare come tutti i mestieri, bisogna praticarli e praticarli possibilmente correttamente, dice, se anche non si arrivasse a deliberare, ma un'assemblea, un consiglio pastorale andasse via con l'impressione che realmente ci si è ascoltati, questo sarebbe già un grande passo, perché questo suscita il rispetto reciproco. Può darsi che se non si arriva a una decisione, a un consenso interiore e a una decisione almeno quasi totalitaria, insomma più possibile convinta da parte di tutti, anche se non si arriva lì, l'andar via con l'impressione che finalmente si è potuto parlare liberamente e si è stati ascoltati e capiti è già un passo fondamentale che permette di incontrarsi ancora e di provare ad andare avanti in questo processo. Allora, passaggio successivo, dicevo, è arrivare a una decisione che è maturata attraverso la convinzione interiore del più possibile numero di partecipanti, attraverso una convinzione interiore. È parso bene a noi e allo spirito insieme. Però può darsi che la decisione che si assume non sia quella ideale. E poi mi spiego. Perché l'intervento di Giacomo, ma potremmo fare riferimento anche a Paolo quando parla di deboli, di forti a Corinto, perché può darsi che l'ideale rischi di spaccare di nuovo la comunità. Bisogna tener conto che ci sono delle persone che ancora fanno fatica, che sono i deboli, che li chiamerebbe Paolo. Nel caso di Giacomo, cosa fa? Dice: sono d'accordo anch'io con Pietro che l'ingresso nella comunità, nel popolo escatologico di Dio, è solo per la fede e non dobbiamo imporre il giogo della legge ai pagani. Però teniamo presente, questo è un altro problema, c'è sotto, va bene, dell'altro, teniamo presente che molti giudei fanno fatica a convivere coi pagani e a superare quello che la legge, il Levitico, dettava loro come legge di purità alimentare. Come fanno a vivere insieme, a mangiare insieme e saltare tutte le prescrizioni sulla purità? Non possiamo chiedere ai pagani che sono più liberi, diciamo sarebbero i più forti, i più liberi da pregiudizi, da restrizioni, non possiamo chiedere ai pagani che almeno rispettino alcune clausole, non mangiare carne sacrificata agli idoli, non mangiare animali soffocati che offendano la sensibilità culturale e religiosa degli ebrei? Sembra un compromesso, no? Però in questo momento è, diciamo così, è un atto di carità, è rispetto per chi non reggerebbe a queste trasformazioni così radicali, gli chiederebbe un qualcosa che non è ancora in grado di fare. È come la questione di deboli, di forti, sugli idolotiti della prima Corinti. Paolo dice: tutto è creazione di Dio, io mi sento libero, adesso lo dico proprio a forma un po' approssimativa, io mi sento libero di mangiare di tutto, ma ci sono quelli che sono convinti che se si mangiano nei banchetti del Tempio oppure vendute sul mercato le carni che prima sono state sacrificate agli idoli, il mangiare quelle carni vuol dire apostatare, cioè entrare in comunione con le divinità a cui si è sacrificato queste carni. Allora, piuttosto che un mio fratello debole perché ha queste precomprensioni, a queste restrizioni, a queste resistenze, venga meno alla fede, non mangerò mai carne in eterno. Quindi le decisioni vanno assunte non con quello che è ideale semplicemente, ma rispettando, diciamo così, il principio ideale: nella Chiesa solo la fede è la condizione di ingresso. Però poi, praticamente, se ci sono sensibilità diverse, se gli altri che hanno sempre vissuto secondo le regole della legge, della purità, fanno fatica, chiediamo a chi è più forte, a chi non ha queste resistenze, per amore verso questi più deboli, di assumere alcuni limiti per non offendere la sensibilità o per non rischiare di far venir meno nella fede di altri. Mi sono spiegato? Quindi può darsi, allora Teobald giustamente dice, può darsi che il processo sia difficile e che in alcuni momenti non si arrivi a decidere. Però se si va via con l'impressione, ripeto, di essere ascoltati, è già un grosso traguardo. Può darsi che per un momento si deve andare avanti solo accettando di rispettarsi con esperienze e posizioni diverse. però conoscendole coscientemente, ti rispetto perché ancora non può darsi che si prendano delle decisioni che non sono il massimo, l'ideale, il teorico, ma che sembrano esigere quelle che all'apparenza sono compromessi pratici, ma sono fatti non come compromesso, per un atto di amore verso chi fa più fatica, chi è ancora più indietro, chi ha delle resistenze, chi rischia che il cambiamento radicale improvviso lo sconcerti e lo allontani dalla comunità, dalla fede. Non so se capito. E quindi si arriva alla decisione. La decisione deve diventare operativa. Bisogna tradurla poi in un progetto operativo. E inoltre, ultimo passo, che si, secondo me si evince qui dall'Assemblea di Gerusalemme, bisogna comunicare questo processo e il suo punto di arrivo anche a chi non era presente. L'Assemblea di Gerusalemme manda una lettera alle chiese di Antiochia, alle chiese interessate, per far conoscere quello che è successo. Io dico, c'è un consiglio pastorale nelle parrocchie che magari assume anche decisioni di rilievo e nessuno sa niente al di fuori. Come comunicarlo? Come comunicare il processo, trovare un momento per comunicare più ampiamente il processo che si è fatto, lo sbocco a cui si è arrivato, considerando poi che anche le decisioni assunte e rese operative non sono l'assoluto. Bisogna anche avere il coraggio, dopo un certo periodo, di operare una verifica per vedere se c'è qualcosa magari che la pratica ci segnala di dover modificare, cambiare, migliorare. Però poi questo momento di comunicazione sarebbe interessante, perché allora una comunità più ampia sa in che direzione ci si sta muovendo, quali sono i procedimenti e le decisioni prese dagli organi magari rappresentativi, da un gruppo, da un consiglio pastorale, da... E ultimo, che è interessante, quindi l'Assemblea di Gerusalemme, questa comunicazione, queste lettere le mandano attraverso due coppie, Barnaba e Paolo, che adesso, scusate la battuta, sono, come dire, gli avanguardisti, gli aperturisti, e Giuda e Sila, che sono invece gli uomini di fiducia della comunità giudeo-cristiana di Gerusalemme, diciamo quelli che erano più su posizioni tradizionali. Anche chi presenta i processi e chi li comunica deve dar la figura che la comunità cristiana, che partiva da posizioni diverse, si è ricomposta, perché queste decisioni sono comunicate, portate, poi dice il testo, una volta arrivati le spiegarono a voce, non hanno letto solo la lettera, hanno spiegato a voce, quindi hanno risposto anche alle domande, da parte di un gruppetto che rappresenta le due ali dell'iniziale conflitto, a mostrare che questa è realmente una decisione che si è presa da tutte e due le parti insieme. E la grande gioia che questa lettera e le spiegazioni portate suscitano nelle comunità, che conferma che anche le comunità sono in sintonia con questo progetto, con questa decisione che si è assunta. Ecco, ripeto, tutto questo processo non è una tecnica. Tutto questo processo, lo Spirito Santo a noi, è un processo innervato dall'azione dello Spirito, che dà il coraggio di trovarsi insieme, che dà la parresia, il coraggio che è tipico dello Spirito, di parlare francamente, che dà la capacità di comunicare, di ascoltare in modo profondo e di parlare in modo semplice ma incisivo, che pian pianino dispone ciascuno a distaccarsi dalla sua posizione parziale o limitata per convergere verso qualcosa di più grande, di più alto, che pian pianino si chiarisce che è cosa Dio ci chiede in questo momento. È un processo spirituale. La conclusione è che sono processi, in parte, dice Teobald, potrebbero sembrare utopici, però ecco le cose su cui bisogna puntare, soprattutto in questo momento difficile di cambiamento, di trapasso, in cui bisogna fare delle scelte e un discernimento intelligente. Teobald grosso modo dice queste caratteristiche, queste finalità di questo processo: mobilitare quello che c'è di meglio in ciascuno. Occorre che ognuno dia il suo apporto. Secondo, aver fiducia, una fiducia profonda che sostiene anche la fatica, che questo processo del reciproco ascoltarsi e parlarsi e discernere può gradualmente, magari nel tempo, portare a una visione unitaria e un'azione missionaria comune. Terzo, avere la convinzione che questo processo di riscoperta, che io dico di discernimento, di liberazione, come riscoperta della volontà di Dio in questo momento, che questo processo è il metodo ecclesiale per eccellenza, perché apparentemente è più facile che se prende la decisione uno si va avanti. Ma questa non è Chiesa, questa non è espressione di Chiesa. Meglio faticare a lungo per camminare insieme in questo processo, perché già nel farsi il processo è formazione ecclesiale, è espressione di Chiesa. Io dico con una formula: la forma corrisponde al contenuto, il modo con cui si procede corrisponde alla natura della Chiesa, ed è già una messa in atto e una visibilità di una Chiesa che vuole essere comunione. Allora, alle volte oggi c'è bisogno di decisioni, qualcuno si prende la briga, non di tutti i poteri, ma insomma di decidere lui, autorità o no, convinto che questa decisione presa in poco tempo è più efficiente. Questo non è il modo di procedere nella Chiesa, questo non forma Chiesa, forma tutt'al più dei dipendenti, oppure dei contestatori, perché il metodo assolutista divide. È solo il procedere insieme, anche con fatica, anche arrivando inizialmente a risultati parziali, anche arrivando solo a confrontarsi e a rispettarsi su posizioni diverse nell'attesa, anche solo la percezione di essersi realmente ascoltati in modo spirituale, anche solo questo è già costruire Chiesa, anche se non arrivano al momento grandi decisioni, perché il metodo esprime la natura della Chiesa, la forma corrisponde all'identità della Chiesa, che è comunione. Con queste convinzioni si sostiene anche la fatica di questi processi, però oggi sono fondamentali, senza questi non si va avanti, ma anche umanamente, perché 10 occhi vedono sempre meglio di 2, 10 parole riescono a capire la realtà nella sua complessità molto più che la parola di uno. E allora bisogna accettare questa lentezza e questa fatica, perché questo è il modo di costruire una coscienza ecclesiale, una prassi ecclesiale, e dare già nel processo stesso la visibilità di una Chiesa che è comunione, non è gerarchia, non è imposizione dall'alto.
Grazie.
Grazie, Don Augusto. Ci diamo appuntamento domani mattina alle ore 9 per l'ultimo giorno appuntamento del nostro corso biblico. Grazie e buonasera a tutti.
Grazie.
Così abbiamo finito prima, dai.
Sì. Sì, più che
altro. No, perché sennò non.
No, più che altro secondo me perché non si è abituati a tenere l'attenzione, esatto, così a lungo. Cioè già normalmente c'è un limite, c'è un limite. E poi ecco.
Non perdo anch'io perché
è faticoso tenere il filo, poi senza. Ma tutti. E poi è l'idea che ci sono tante belle cose dentro e si rischia di non riuscire a focalizzare, perché ci sono tornare a casa e riguardare. Cioè io ti dico, ieri sono tornata, mi sono segnata tutti degli spunti meravigliosi e mi rendo conto che sono davvero tanti e quindi non ci si. Sì, esatto. È proprio
così, è il processo insieme che aiuta a maturare. Però insomma adesso qualche entra
altro
che modo
altro
di
davvero.
Buona serata,
grazie. È stata molto brava, seguo lettera per
sì. Così dai, allora domani facciamo chiesa in uscita.
Sì.
Filippo, ci riusciamo a fare bene la seconda parte altrettanto, secondo me.
Anche perché così è stato.